E ben ritrovati a tutti voi su Interris.it nel nostro consueto appuntamento con Interris Podcast Weekly, il podcast settimanale curato dalla redazione di Interris che ci permette un po' di approfondire alcune delle notizie dall'attualità, l'approfondimento anche alla spiritualità. Nelle settimane passate ci eravamo proprio occupati della rotta balcanica con un particolare approfondimento sui dati dei migranti che spesso sono sottostimati e in particolar modo su quelle persone che in movimento arrivano a Trieste e soprattutto sulla rete solidale, le loro aspettative, le loro esigenze, soprattutto un approfondimento con i numeri. Ne abbiamo parlato con Alessandro Papes. Alessandro si occupa dell'area manager di Trieste, dell'area manager a Trieste, e quindi ci ha un po' raccontato la situazione e come oggi lo stato dell'arte. Sentiamo.
Io sono Alessandro Papes e sono il referente di IRC per Trieste, quindi diciamo abbiamo una presenza a Trieste dal 2021 e assieme a tante altre organizzazioni locali cerchiamo di dare risposte ai bisogni delle persone migranti che arrivano in città dalla rotta balcanica. Attualmente la situazione è una situazione che, diciamo, per quanto riguarda gli arrivi è una classica situazione estiva, quindi di aumento degli arrivi che sono comunque molto consistenti, e a Trieste infatti è molto visibile, diciamo, questo fenomeno, perché basta farsi un giro nella zona della stazione centrale e sono decine e decine le persone che sono accampate lì, diciamo sia di giorno che di notte, per lo più aspettando di ripartire, però a volte anche chiedendo asilo qui in Italia e nello specifico a Trieste. Quindi diciamo la situazione è quella classica di ogni anno. Noi abbiamo anche un'attività di monitoraggio e quindi diciamo che tutte le persone nuove arrivate che incontriamo le andiamo poi a registrare su un database con una metodologia specifica, cercando di chiedere anche alcune domande per avere un po' una panoramica più dettagliata di quelli che sono i bisogni e il fenomeno, no? Che è un fenomeno per lo più invisibile, che però è diciamo in realtà un fenomeno molto, molto stabile qui a Trieste. Adesso c'è un grande aumento delle persone siriane rispetto a prima. Quindi diciamo che le principali nazionalità delle persone che incontriamo rimangono quelle afghani e pakistani, però da quest'anno sono moltissimi siriani che stanno arrivando a Trieste e poi diciamo continuando il viaggio verso il nord Europa, e sono le problematiche principali rimangono quelle di prima assistenza, perché comunque diciamo che oltre 1000 sono gli arrivi mensili. Queste persone vengono assistite solo dal terzo settore e assistenza immagino diciamo assistenza medica, ma anche un ricambio di vestiti, la possibilità di farsi una doccia, di ottenere informazioni sui diritti e sui doveri diciamo, e anche avere cibo o un posto letto protetto la notte. Non lo so, se vuole farmi qualche domanda poi nello specifico.
Assolutamente, così. Per esempio anche le aspettative di coloro che arrivano sia dal richiedere asilo, e quali sono le principali esigenze oltre a quello dell'accoglienza, quello che vi è capitato in comunque di vedere, no? Magari tra questi c'è chi vuole fermarsi direttamente a Trieste o chi magari vede questo passaggio come provvisorio. Le prime domande che vi pongono quando incontrate, diciamo, coloro che arrivano e fanno quindi tappa su questo territorio?
Sì, i profili prevalentemente poi si suddividono in due profili generali, che sono quelli delle persone che intendono proseguire il viaggio e quindi che considerano Trieste solo una tappa, e per queste persone i bisogni di informazioni sono spesso legati a situazioni documentali o status legale, in quanto molti poi sono stati, diciamo, rintracciati in altri paesi e quindi hanno le impronte digitali registrate in altri paesi, quindi hanno bisogno di capire cosa succederà a loro una volta continuando il viaggio, ma anche capire poi quali sono i diritti qui in Italia, quali sono i diritti e le possibilità qui in Italia. Non è cosa rara che poi una persona, dopo aver ricevuto un orientamento, cambi anche idea, perché spesso queste persone sono in viaggio ma si fanno, diciamo, influenzare anche da informazioni che vengono date da amici o da parenti che sono ancora nei paesi di provenienza, che però non sono sempre esatte, e quindi diciamo che poi ricalcolano anche spesso le scelte in base alle informazioni che ricevono. E i bisogni principali di queste persone che sono, diciamo, orientate a proseguire il viaggio sono quelli della mera prima assistenza, quindi hanno bisogno di cibo per qualche giorno, se rimangono qualche giorno, di un posto protetto per dormire e spesso anche di cure mediche per piccoli tagli o ferite, o a volte per cure mediche un po' più consistenti anche per degli infortuni che subiscono anche a seguito di violenze, certo. Che non è una cosa rara, assolutamente.
Assolutamente. C'è un episodio, un qualcosa che vi ha colpito, e per chiudere, qual è anche la prospettiva futura? Purtroppo, facendo i conti anche con i numeri, possiamo fare delle previsioni guardando avanti anche alla ripresa delle attività?
Sì, un episodio nello specifico ce ne sono molti, però diciamo che in questo periodo stiamo purtroppo incontrando sempre più spesso persone che portano i segni della violenza subita nei confini. Sappiamo che i confini terrestri della rotta balcanica stanno ritornando a essere violenti come lo erano pochi anni fa, ma ci sono anche dei segni di violenze subite proprio qui in zona nostra, quindi al confine italo-sloveno, e che stiamo cercando adesso di in qualche modo inquadrare meglio e raccogliere le testimonianze, e quindi questa è una cosa sicuramente che ci sta preoccupando in questo momento. Riguardo la situazione, noi constatiamo un flusso che comunque è costante, di poco inferiore rispetto all'anno scorso, solo che per lo più è mutato e si è reso invisibile perché è fatto in orari più notturni. Sì. Quello che ci preoccupa è che comunque le istituzioni locali, nonostante i tentativi che stiamo portando avanti come rete di organizzazioni del territorio di cercare soluzioni condivise, anche portando poi i numeri delle persone che hanno bisogno ad esempio di posti letto e di prima assistenza, c'è una situazione di immobilismo che è molto preoccupante, perché di nuovo siamo quasi all'inizio dell'autunno e ogni sera ci sono sui 30-40 persone che dormono in strada, compresi i nuclei familiari, minori non accompagnati, eccetera. In questo preciso momento questo è dato dal fatto che i dormitori sono occupati dai nuclei familiari, perché in questo periodo ne sono arrivati molti, e ovviamente con bambini piccoli non possono essere messi in strada, sono i profili più vulnerabili. Però diciamo che se questa situazione, che è già diciamo di emergenza umanitaria come lo è stato fino a poco tempo fa col Silos, continuerà ancora qualche mese con l'arrivo del freddo, sarà un ennesimo inverno diciamo allarmante per le persone in arrivo, perché nulla è stato fatto se non la chiusura del Silos attualmente. Ma null'altro è stato fatto, diciamo, per ampliare la capacità di accoglienza dei richiedenti asilo da una parte attualmente, e neanche la capacità di accoglienza notturna dei dormitori di emergenza.
Prima di salutarci, un'anticipazione: in realtà gli amici di Social hanno avuto modo già di vedere o ascoltare qualcosa. con un'interessante chiacchierata che abbiamo fatto con Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che in esclusiva per Interris.it ci ha invitato a riprendere in mano il Vangelo. Il pane di vita e la parola di Gesù, ci ha raccontato, la comunione è una medicina per chi ha bisogno di continuare a seguire il Vangelo. Bisogna venire a ricevere la Santa Comunione, ha detto Monsignor Paglia, ci si può confessare anche dopo. Vi facciamo ascoltare le sue parole proprio al termine della Santa Messa celebrata nella parrocchia Abbazia dei Santi Pietro e Paolo a Pescasseroli, in provincia dell'Aquila.
Dunque, il discorso di Gesù a Cafarnao è a dir poco straordinario, proprio perché ci libera da una concezione ritualistica della comunione, al punto da dire che chi mangia il suo corpo per il suo sangue ha la vita eterna. E la comunione non è per i giusti, non è un premio per chi non ha fatto nulla, è anzitutto una medicina per chi ha bisogno di continuare a seguire il Vangelo. Ecco perché l'invito a venire alla comunione è imperativo. Bisogna confessarsi, ci si può confessare anche dopo. E perché no? Anzi, è giusto che la confessione non sia quel sacramento che serve per fare la comunione. La confessione, chiedere perdono a Dio, la comunione è per essere in comunione con Dio e con il mondo intero. E Dio sa se di questo non c'è bisogno.
L'estate è un tempo di svago, è un tempo di riposo, tempo anche per recuperare la nostra interiorità e magari trovare del tempo anche per meditare. Magari, ecco, leggere quel capitolo del famoso Vangelo di Giovanni di cui facevamo riferimento oggi in questa domenica dedicata proprio al pane di vita. Quale può essere lo strumento per rimettersi in cammino?
Ma guardi, lo strumento per rimettersi in cammino è semplice. Anzitutto, appunto, riprendere a leggere il Vangelo. Perché il pane di vita comincia ad essere la parola di Gesù. Perché se noi non ci nutriamo del Vangelo, rischiamo di rimanere senza parole, senza pensieri, senza affetti, lasciatemelo dire, anche un po' stupidi. E in un mondo nel quale la stupidaggine sta creando drammi pazzeschi, è importante riprendere a leggere il Vangelo e riprendere a nutrirsi con il pane eucaristico, perché ci rafforza i pensieri, ci rende più forti tutti e anche più uniti. E noi sappiamo che la solitudine è brutta. La comunione è la comune unione con Gesù e tutti noi, e questo non deve andare in vacanza.
Ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra presenza, ci ritroviamo ovviamente tra 7 giorni, come sempre i nostri podcast sono scaricabili, ascoltabili su interris.it, sui nostri social da Instagram, Threads, Facebook, YouTube, sul nostro canale Spotify. Vi attendiamo, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto.